Buongiorno ai radioascoltatori. Il governo ha varato un pacchetto di misure contro il contagio da coronavirus. Il paese si muove tra timori per la salute e quello per le conseguenze sull'economia. Oggi abbiamo ai nostri microfoni il professore Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute di Filadelfia, ordinario del Dipartimento Anatomia Patologica, Biotecnologie Mediche, Università di Siena. Professore Giordano, innanzitutto le voglio chiedere cosa pensa delle misure adottate dal governo come risposta al contagio?
Bene, il governo non ha fatto altro che attuare una strategia che consiste nel contenere il contagio da coronavirus. Quindi sono state adottate delle misure che hanno come fine di rallentare la diffusione dell'infezione. Quindi è un'impostazione condivisibile, simile a quella che è stata fatta negli altri paesi, anche negli Stati Uniti. E poi bisogna considerare che l'elemento di questo nuovo virus è questa capacità di contagio che avviene più facilmente nei locali chiusi e nei contatti relativamente ravvicinati, al di sotto di 2 metri di distanza. Quindi si comprende anche perché una percentuale di persone contagiate necessita poi di un'assistenza in terapia intensiva. Considerando che la gravità di queste forme sono superiore a quelle della normale influenza e coinvolgono anche le vaste vie aeree, quindi causa polmoniti, e di conseguenza, finché i numeri sono bassi, il sistema sanitario può assistere e arginare efficacemente, ma in caso ci dovesse essere una crescita esponenziale, diventerebbe un grande problema. Che non solo per l'Italia, ma anche in altri paesi del mondo.
Il paese è smarrito, vuole capire qual è la reale pericolosità del virus tra appelli alla calma e gli allarmi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lei ha pubblicato già due articoli in merito. Che cosa ci può dire in termini di aggiornamento?
Beh, io credo che sia necessario frenare tutta questi allarmismi, abbiamo un po' perso il controllo, ma bisogna avere consapevolezza che, di quello che sta succedendo, capire che il numero di soggetti che sono stati trovati positivi in Italia, in Europa e nel mondo avrà un aumento, ma questo è inevitabile perché è inevitabile per due motivi. Il primo è che ormai sappiamo che quanto SARS-CoV-2 sia infettivo. Il secondo è che individuare i soggetti che sono venuti in contatto, che è già positivo, avrà come conseguenza inevitabile il fatto di trovarne degli altri, ma allo stesso tempo permetterà di proteggere un numero esponenzialmente più alto dei cittadini dal rischio di contagio. Dobbiamo tener conto anche che il coronavirus causa una malattia più grave dell'influenza stagionale e quindi il numero di decessi sembrerebbe più alto, ma dobbiamo anche dire che molte persone in tutto il mondo hanno accumulato immunità ai ceppi stagionali e questo è un nuovo virus a cui nessuno è immune, ecco perché c'è anche un po' più di paura. Ci sono vaccini e terapie per l'influenza stagionale, ma al momento non esiste nessun vaccino, nessun trattamento specifico per il Covid-19 e nonostante che vengano fuori un po' di fake news su questo. Però abbiamo una grande arma a nostro favore, la scienza e la tecnologia che ci permette, a differenza del passato, e ci permetterà in breve tempo anche di avere la possibilità di avere un vaccino. E volevo dire anche che proprio ieri il professor Enrico Bucci, lavora nello Sbarro Institute da tempo all'Università di Filadelfia, e dirige un programma nel mio istituto, quindi nel centro da me diretto, ha pubblicato un editoriale sul Journal of Thoracic Oncology e Bucci con altri autori sottolinea alcune cose che riportano quello che si è ostacolato nel contenimento della malattia da parte della sanità pubblica internazionale. E quindi questi sono dei dati abbastanza, chiari che fondamentalmente molti passaggi non sono stati fatti nel momento giusto.
Lei pensa, alla luce anche di polemiche e critiche che vengono anche dagli stessi cittadini, che il sistema sanitario nazionale sia in grado di fronteggiare questa crisi?
Guardi, malgrado il ridimensionamento delle risorse, dobbiamo dire che il nostro sistema sanitario nazionale ha delle capacità buone complessivamente per arginarlo. L'intero sistema chiaramente sanitario nazionale, nonostante le numerose debolezze che noi conosciamo, dovute anche alle differenti, la differente qualità di sanità, della sanità in differenti regioni o parti d'Italia, sta cercando di contenere il virus e di offrire la possibilità di curare gli ammalati, ma per quanto efficiente è, si rischia di andare in sovraccarico. Quindi c'è il problema poi della terapia intensiva se la crisi dovesse essere persistente. Quindi di fronte al coronavirus il sistema sanitario sta rispondendo in modo unitario, col massimo impegno e quindi sicuramente promosso, proprio possiamo promuovere il servizio sanitario nazionale, ma decisamente io sono molto critico dal punto di vista di quello che è la politica che per decenni ha definanziato la sanità italiana. Quindi oggi noi viviamo un po' quello che in passato non è stato fatto.
L'emergenza sta fermando anche il calcio e lo sport in generale. Lei collabora con squadre di calcio come il Napoli e anche in America con molti team sportivi. Ora, qual è il rischio relativo a chi fa sport a livello professionistico come a livello dilettanti?
Il problema è sempre lo stesso, è come nelle scuole, nelle università, quindi dove c'è un agglomerato di persone, quindi dove ci sono molte persone, quindi aumento nel numero, si aumenta il numero delle possibilità di contagio. Lo sport anche ha questa caratteristica, è chiaro perché attrae folle, va bene, a tutti i livelli, quindi sia a livello agonistico, sia a livello amatoriale, sia in quello che è le attività che i bambini e i ragazzi portano avanti. Tutto sta nel seguire anche in quei casi determinate regole, specialmente nelle discipline dove ci stanno proprio il sovraffollamento, anche nello sport che si fa nelle scuole o in determinati centri, bisogna affidarsi a quelle che sono state le linee guida e i suggerimenti che il Ministero della Sanità e non solo il Ministero della Sanità, ma anche il Centro di Disease Control americano hanno pubblicato negli ultimi giorni. Quindi attenzione a non esporsi troppo a contatti diretti e di mantenere un'igiene attenta durante qualsiasi tipo di attività.
Lei si occupa anche molto con i suoi studi, con le sue ricerche, del rapporto tra ambiente, inquinamento e salute. Oltre al virus che sta insomma, cambiando in questo momento le sorti del mondo, dell'economia e con tante conseguenze, ci sono altre emergenze sempre più sotto traccia per la salute dell'uomo di cui bisogna parlare nel breve periodo?
Guardi, io col virus, il virus mi preoccupa molto, molto di meno quello che è il grave problema dell'inquinamento ambientale. Il virus, forse tra una quindicina di giorni, sarà uno dei tanti, diciamo, una delle tante infezioni che stagionalmente possono colpire l'uomo. Mentre l'inquinamento ambientale è un insulto continuo, persistente. La quantità di rifiuti prodotti anche illegalmente in Italia negli ultimi 2 decenni sono disastrosamente cresciute di anno in anno. Sono state introdotte in ambiente una miriade di sostanze di ogni tipo, di nuove molecole a cui si aggiungono emissioni di radiazioni, radiofrequenze. L'attenzione della scienza è stata rivolta però soprattutto alla diagnosi precoce, al biomonitoraggio, un biomonitoraggio che è stato completamente inefficiente e fallimentare. Milioni di euro stanziati e spesi poste per altre situazioni non correlate a chiaramente quello che è l'impatto ambientale. Quindi la realtà di oggi vede questo costante aumento dei tumori e per tale ragione ritengo che sia necessario potenziare questa attività di biomonitoraggio. Ecco, questa parte dell'inquinamento è un qualcosa che dovrebbe sollecitare maggiormente quella che è la politica, una politica completamente assente, una politica che su questo argomento agisce completamente in un clima di negazionismo totale. Ecco, quindi noi ci focalizziamo su un virus e i virus passeranno e saranno debellati, ma questa piaga è una piaga continua e persistente e che sta mietendo e mieterà molte vite, metterà molte vittime, negli anni a seguire.
Grazie al professore Antonio Giordano. Per notizie e approfondimenti sul sociale, www.giornaleradiosociale.it.
Grazie.
Ok, Antonio.